Dunque, questa mattina leggeremo nel libro della Genesi, pagina 6, il capitolo 4, dall'1 al 15 versetti. Possiamo leggere, Valentina? No, il capitolo 4, i versetti dall'1
al 16.
No, al 15.
Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Il Signore disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverà il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Caino disse al Signore: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, così chiunque mi troverà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui. Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse.
Grazie. Poi andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 11,
pagina
1027. Capitolo 11, un capitolo molto lungo, 1029.
Capitolo, versetti, scusami,
37 e 53.
Sì. I versetti vanno dal 37 fino al 53. Facciamo leggere Mara.
Mentre egli parlava, il fariseo lo invitò a pranzo da lui, e egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. Il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di malvagità. Storti! Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno. Date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto, e ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi, forse, farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amor di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente. Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse: «Maestro, parlando così offendi anche noi». Ed egli disse: «Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate la gente di pesi difficili da portare, e voi non toccate i pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi costruite loro dei sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché del sangue di tutti i profeti sparsi fin dall'inizio del mondo sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. E quando fu uscito di lì, di là, gli scribi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a farlo parlare su molte cose, tendendogli insidie per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca».
Grazie. Ecco, è un capitolo forte, come tutta la parola di Gesù, essenziale, come tutta la parola di Gesù. E qui dice una cosa, al versetto 51, di cui faremmo bene a tenerne conto. Il versetto 51 dice, il Signore dice, anzi diciamo dal 50, dice: affinché del sangue di tutti i profeti sparsi fin dall'inizio del mondo sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Allora, Gesù sta mettendo qui Abele tra i profeti. Ecco, diciamo, e in qualche modo, se adesso che leggeremo il resto della parola di Dio, quello che abbiamo visto poco fa, vedete che è veramente così, perché sappiamo, vediamo che Abele con l'offerta che ha fatto prefigura, quindi sapete, profetizza nel nome del Signore, prefigura ciò che sarebbe stata poi la venuta di Cristo, cioè l'offerta speciale che il Padre Celeste ha offerto a tutti noi. Ecco, sono, cari fratelli e sorelle, parole quelle di Gesù, come abbiamo visto, dure, tant'è che i farisei gli rispondono, gli dicono: adesso, dici, tu stai offendendo anche noi con queste parole, perché, cioè, noi siamo a posto, siamo persone per bene, quindi tu ci stai offendendo, ci stai dicendo le cose. Vedete, dalla nascita del mondo le cose si sono complicate, dalla trasgressione di Adamo in poi le cose sono diventate sempre più complicate. Cari fratelli e sorelle, sono complicate fino ai giorni nostri, che sono sempre più complicate. Voi, qualcuno vi dirà, dice, ma spesso parla di giorni nostri. Certo, i giorni nostri sono assolutamente l'immagine che moltiplica ciò che è il peccato dei secoli, quindi più andiamo avanti, più, più questo peccato si moltiplica sulla terra, più uomini ci sono e più questo diventa grave, non perché ci sono gli uomini, ma perché gli uomini moltiplicano il loro peccato. Ma vediamo un attimino, quindi diciamo che il peccato ha diversi aspetti. E parlare del peccato, abbiamo parlato altre volte, cari fratelli e sorelle, in vari modi, in varie maniere, ma è una cosa talmente importante che è la cosa veramente che ci porta qua al culto. Come gli ebrei venivano, andavano al Tempio per fare l'offerta, per fare un'offerta al Signore, perché questo comincia dall'inizio della Bibbia, della parola di Dio. Questo rapporto, questo far capire all'uomo la gravità del suo peccato, la colpa, per cui c'è bisogno di andare al Tempio ed espiare questa colpa. Noi sappiamo che non è venendo qua che espiamo questa colpa, ma semplicemente questo ci ricorda che poi alla fine non era il sangue di animali che poteva perdonare i nostri peccati, ma assolutamente il sangue puro, perfetto, l'unico sacrificio gradito a Dio, che è quello di Cristo. Ma noi veniamo qua per rinnovare questo nello spirito, per capire quanto ci è stato perdonato, quanto ci è stato perdonato. Allora diremmo che il peccato provoca tutta una serie di atteggiamenti, e diciamo che c'è una strana cortina che permea tutta la società, cari fratelli, del peccato, una cortina invisibile, un mare oscuro, ma talmente oscuro che sale dall'abisso delle tenebre, è buio, una cosa buia. E il peccato ha anche la faccia dell'indifferenza, c'è questa indifferenza, cioè sapete queste facce di bronzo, come si dice, no? Dell'indifferenza e dell'abitudine, cuore di pietra, facce di piombo, sorrisi di una falsità subdola, assoluta, ben sapendo che il loro cuore è di pietra, un veleno lento al quale il mondo si è abituato, si è adeguato, cari fratelli e sorelle. Ma diremmo di più, questo aspetto così negativo dell'essere umano, che viene dal freddo delle tenebre, perché il peccato somiglia molto alla morte. Voi quando vedete un morto, vedete che il sangue non circola più e quindi diventa freddo, la freddo delle tenebre, sapete che quello è entrato nel mistero delle tenebre, e dal freddo delle tenebre che ha colpito, ahimè, anche una larga parte di persone del cosiddetto mondo cristiano, perché riempirsi la bocca con la parola cristiano è tanto facile, ma senza capire a fondo queste cose, venire qui a ripetere un'abitudine, venire qui a sentire una parola non ha senso alcuno, se questa parola non porta beneficio, non porta cambiamento nelle vite, non è un balsamo, non è questa parola un rinnovamento tutte le volte, andare davanti al Signore, davanti al suo Tempio, ed essere coscienti, questo è il nostro sacrificio, un sacrificio, dice, mi pare in Romani, un sacrificio gradito a Dio, portare i nostri corpi in sacrificio vivente, questo sacrificio è quello di comprendere fino a fondo ciò che il Signore ha fatto per ognuno di noi. Le dicevo che purtroppo questo aspetto negativo colpisce larga parte del mondo che si definisce cristiano. Io non guardo dei falsi cristiani che sappiamo, ma di questo mondo. Questa è una cosa tremenda. E sapete perché avviene questo? Sapete perché nella persona, nell'uomo, c'è qualcosa che prende possesso, e questo è il peccato, che non viene confessato, perché nel momento che io penso di essere cristiano, penso di essere a posto e non lo confesso. Quindi io ho le mie abitudini e non confesso tutto questo. E allora il mio atteggiamento diventa così, diventa un atteggiamento falso, diventa un atteggiamento subdolo. No? Abbiamo visto tanti negli Stati Uniti che si definiscono cristiani, queste chiese evangeliche di vario genere, e poi sappiamo che in fondo sono negativi, in fondo le loro scelte che sono determinate, scelte politiche, scelte che vengono fatte, sono scelte a discapito del mondo intero, più delle volte, da persone che con la Bibbia alla mano, capite, vanno a cantare davanti alle bandiere, fanno ogni cosa, e noi sappiamo quanto questo sia negativo per ognuno, perché adoperano la santa parola di Dio per giustificare i loro misfatti. C'è qualcosa in tutto questo, cari fratelli e sorelle, che non è regolare, non è regolare. L'egoismo ha chiuso ogni spazio, ha pervertito il diritto del povero, ha frodato il prossimo, lo ha reso impotente. Ma vi rendete conto che siamo diventati ormai impotenti? Il mondo è in balia del peccato, noi grazie a Dio siamo liberi, quindi possiamo dire ancora che siamo potenti. Siamo molto potenti, potentissimi, perché abbiamo la libertà che il Signore ci ha dato. Guai se non avessimo questa libertà, saremmo come questi schiavi, che ormai sono costretti a muoversi, a comprare ciò che gli viene dettato di comprare, a vendere ciò che forse gli è consentito, in un mondo che va non si sa dove, non lo sappiamo dove, ma noi dobbiamo ringraziare il Signore perché gli apparteniamo, e quindi questo è importante per noi, per la nostra vita, per la vita dei nostri figli, della nostra famiglia. L'uomo ha preso da Dio senza rendimento di grazia, senza rendimento di grazia. Noi prendiamo tutti i giorni senza mai ringraziare e dire: Signore, grazie, dimmi che cosa posso fare per te, ben sapendo che possiamo fare ben poco, ma la cosa minima che possiamo fare, una volta che abbiamo creduto, è aprire la boccuccia e rendere testimonianza di questo grande dono che il Signore ci ha fatto, che noi dimentichiamo sempre. Quando veniamo qua dobbiamo ricordarci questo, di questo dono. Ogni ebreo si presentava alla presenza del Signore con l'offerta di un sacrificio per il proprio peccato. Così faceva anche il sommo sacerdote una volta l'anno per se stesso, perché tutti sono impuri, perfino il sommo sacerdote doveva presentare la sua offerta. Più si capisce questo fatto, più si capisce che cosa siamo venuti a fare qui al culto. Venire al culto senza questa coscienza si rischia di andare via di qua a mani vuote. Noi viviamo da millenni, cari fratelli e sorelle, in un mondo fatto di soprusi, di violenze, di ingiustizie di ogni genere. Gente che si è arricchita negli anni ingiustamente e poi cosa fa? Trasmette queste sostanze ingiuste, innique ai propri figli. Ecco, non avveniva così nel mondo ebraico, nel popolo di Dio. Sapete che il Signore aveva istituito, proprio perché queste cose tornassero a un minimo di giustizia, aveva istituito il giubileo. Dopo 49 anni, se tu eri diventato purtroppo servo di qualcuno, schiavo, dovevi assolutamente, ogni cosa tornava al legale proprietario. Il Signore azzerava ogni cosa perché l'uomo non pensasse con questo di appartenere oltre misura, di arricchirsi oltre misura e di farsi delle idee sbagliate. Vi leggo solo un versetto che ve lo leggo io, ma quello potete trovarlo nel capitolo 25 del Levitico al 23. Dice: le terre, dice il Signore, poi in profezia, fratelli e sorelle, dice questo, mi chiedo scusa un secondo, dice: le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, dice il Signore, e voi state da me come stranieri e ospiti. Perciò in tutto il paese che sarà vostro possesso, concedete il diritto del riscatto del suolo. Comunque la frase è il versetto 23: le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come ospiti e stranieri. Cari fratelli e sorelle, è questo l'atteggiamento che noi dobbiamo avere come credenti, come figlioli di Dio: sapere che noi qui siamo come ospiti e come stranieri. Ce lo dimentichiamo, pensiamo di essere eccetera. Ma l'uomo ha peccato contro Dio, e il peccato, come dicevamo poc'anzi, indurisce il cuore della persona. Se osserviamo bene la risposta che Caino, adesso torniamo a quello di cui abbiamo letto, se osserviamo bene la risposta che Caino dà al Signore a sangue freddo, subito gli risponde, no? Dopo aver ucciso Abele, noteremo lo stesso atteggiamento di indifferenza e di ipocrisia che vi è nel mondo, lo stesso identico atteggiamento. Al versetto 9 gli dice, il Signore dice: dov'è Abele tuo fratello? Egli sapeva bene dove era, l'aveva ammazzato, ed egli rispose. Guardate, fratelli, questo è uno dei capitoli più, come dire, più drammatici della Bibbia. Ci troviamo di fronte a uno dei capitoli più drammatici della Bibbia, perché avviene il primo omicidio della storia del mondo. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Ecco, pensa che risposta. Al Signore questo risponde così. Analizziamo un attimino. Caino sa di mentire, pur conoscendo la verità. Capisci? E questo è l'inizio dell'ipocrisia. Poi abbiamo letto poc'anzi nel Vangelo di Luca cosa dice degli ipocriti, no? Caino sa di mentire pur conoscendo la verità. Egli si è macchiato appunto del primo omicidio della storia. Egli non ha cercato le motivazioni dell'offerta non gradita a Dio. Cioè, quando il Signore qua sopra gli dice E il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Allora, sappiamo che Caino aveva offerto della frutta della terra, Abele aveva offerto un agnello. Dio guardò con favore l'offerta di Abele. Gesù lo mette tra i profeti in qualche modo, no? È così. Ma perché? Perché prefigura in qualche maniera questa offerta, no? Quello che poi sono le offerte che vengono fatte al Tempio, e quella che poi alla fine è l'offerta speciale, la più speciale, che è l'offerta del Figlio di Dio stesso che si offre in sostituzione. Per che cosa si offre? Per queste offerte, per cosa? Per il peccato. Quindi Dio guarda, non facciamo una questione di valori materiali, perché abbiamo letto prima che mia è la terra con tutto ciò che contiene, dice il Signore. Quindi agnelli, pecore, qualsiasi cosa viene creata dal Signore in continuazione. La frutta che cresce non è che cresce da sola, no, soltanto i pazzi possono pensare a una cosa del genere, no? I pazzi possono pensare a una cosa del genere. Allora, ecco, in questo Abele è profeta, perché sente, sa che deve offrire, no? Dà che deve offrire, e offre un agnello. E quindi il Signore vede in questo, anche perché poi c'è scritto che, in Romani c'è scritto che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Cioè, tu devi, il peccato va pagato, e poi lo vediamo con questo, va pagato col sangue. E la Signore, il Signore consentiva, perché sarebbero tutti morti gli ebrei, consentiva che fossero offerti degli animali in sostituzione, per ricordarsi di questa grave trasgressione. Allora, Caino non ha cercato le motivazioni dell'offerta non gradita a Dio, anzi non accettò il giudizio di Dio, si è ribellato e ne fu molto irritato, addirittura era anche arrabbiato per questo. Non è che ha detto, ma chissà perché non sono gradito a Dio, cercherò di fare qualcosa per la quale posso gradirlo. Non dobbiamo dimenticare che Dio è Dio, è il Signore dei Signori, è il padrone, è colui che ti ha creato. Cosa vuoi dire tu al tuo creatore? Dio guardò con favore l'offerta di Abele, e sappiamo perché. Perché, cari fratelli e sorelle? Vediamo, immaginiamo questo periodo, io me lo vedo sempre come un periodo molto angoscioso, un periodo dove l'angoscia del peccato era entrata nel mondo e nella creazione. Voi immaginate senza la soluzione che il Signore ci ha dato, cosa questa angoscia sarebbe ancora qui oggi. Ecco perché Gesù, il profeta Isaia, parla, l'abbiamo visto anche l'altra volta, quando parla del popolo che viveva nell'ombra della morte, dell'angoscia dell'ombra della morte. Perché adesso noi abbiamo la felicità, perché è venuto Cristo, abbiamo la certezza della salvezza, perché ci ha salvati. Ma allora c'era l'angoscia del peccato, perché, ma vedete, è una cosa grave il peccato, non è proprio una cosina così da farci un programma televisivo. L'offerta del bene, abbiamo visto che prefigurava questo sacrificio in qualche modo, ecco perché era gradita a Dio. Ma i malvagi come Caino non possono comprendere il guasto causato dal peccato, è un guasto tale, grande, al punto tale di questo peccato che così facilmente ci avvolge, anche noi siamo così facilmente avvolti di questo peccato, da far gridare all'Apostolo Paolo, dice: oh Dio, chi mi libererà da questo corpo di morte? Chi mi libererà? E questo è il senso di Gesù Cristo per noi, la libertà, la gioia che abbiamo dentro, perché sappiamo chi mi libererà, è Gesù che mi ha liberato dal peccato. Ha preso su di sé le mie colpe, tutte le ha prese, non solo quello che ho fatto prima, purtroppo anche quelle che farò dopo, involontariamente, si intende. Oh Dio, chi mi libererà da questo corpo di morte? Fratelli e sorelle, io vorrei un attimino pensare perché siamo qua questa mattina. È per questo motivo che siamo qua questa mattina, perché chi mi libererà da questo corpo di morte? Sono qui, siamo qui alla presenza del Signore per questo motivo, per ringraziarlo che ci ha liberati da questo corpo di morte, ci ha liberati da questa schiavitù. Quindi siamo di fronte, il peccato mostra tutta la sua drammaticità. È l'unico libro che veramente ne parla in pieno, è questo, che ci fa capire fino in fondo questo fatto. Quindi quando parliamo del peccato è perché è l'opera dello Spirito Santo, che dice che l'opera dello Spirito Santo è quella di convincerci di peccato, perché se così non fosse non arriveremmo a chiedere perdono al Signore. Il Signore previene Caino e cerca di condurlo alla ragione, nonostante che lui si comporta così. Il Signore cerca di prevenirlo, poiché Dio, oltretutto, non ha commesso un'ingiustizia nel gradire l'offerta di Abele, perché qualcuno potrebbe dire, ha gradito l'offerta di Abele, non ha gradito l'offerta di Caino. Vedete, Dio è Dio, e meno male, no? Se no sarebbe come noi, che facciamo tutti sempre mille domande, mille cose. Dio è Dio, la sua sovranità assoluta, è colui che ci ha creato. E il Signore previene Caino, cerca, ma perché? Di farlo ragionare, proprio perché Dio non ha commesso un'ingiustizia nel gradire l'offerta. Cioè, io posso commettere un'ingiustizia se gradisco la sua offerta e non la sua, ma da quando? Perché commetto un'ingiustizia? Se sono due offerte diverse, chiaramente, no? Il voto di Caino è abbattuto e irritato, è abbattuto e irritato. E il Signore gli dice, se agisci bene non rialzerai il volto. Cioè, dopo che, anche se non ha gradito l'offerta, gli dice, se agisci bene non rialzerai il volto, cioè se ti ravvedi, se comprendi. Quindi il Signore cerca di ristabilirlo, nonostante tutto. Perché se tuo fratello ha fatto bene, la prossima volta puoi fare bene anche tu. Anche tu puoi offrire qualcosa che mi è gradito. Quindi non è che lo condanna, semplicemente non ha gradito l'offerta, facendogli intravedere delle future possibilità. Ma poi gli dice, ma il peccato che spia anche noi sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono contro di te, i desideri del peccato sono contro ognuno di noi, cari figli. Poi gli dice, dominalo, dice il Signore, cerca di dominarlo. Ma subito dopo, cari fratelli e sorelle, succede qualcosa di gravissimo. Subito dopo, mentre Caino parlava con suo fratello, trovandolo nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Lo uccise, lui gli saltò addosso e lo uccise, non sappiamo come. Non ci dice altro, dice che si avventò contro Abele, si avventò. Non andiamo a cercare gli strumenti dell'omicidio, dice che si avventò e lo uccise. E il Signore subito dopo gli dice, dov'è tuo fratello Abele? Ed egli rispose, non lo so, sono forse guardiano mio fratello. Il peccato, cari fratelli e sorelle, indurisce i cuori, ci mostra spesso l'asprezza, l'ipocrisia, ma il peccato concepito appunto genera la morte. È così Caino, che si avventò contro suo fratello, lo uccise. E il Signore gli dice, tutto il sangue, non solo, dice, ora il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, perché il sangue di suo fratello era finito nella terra. Ora tutto il sangue sparso grida al Signore, dalla terra, da quello di Abele a quello di Zaccaria, che era un giusto, sappiamo che era un sacerdote che fu ucciso tra l'altare del Tempio. Mentre fu ucciso dai fratelli del suo popolo, no? Perché non condividevano, non erano. E quello di tutti i giusti grida al Signore, grida al Signore. Un'ulteriore maledizione cade sulla terra, cari fratelli e sorelle. Cioè, dopo quella di Adamo, ne cadde un'altra. E la terra aumentò la maledizione. Nella terra aumentò la maledizione per colpa dell'uomo. Immaginiamo che, sapete, che a un certo punto divenne così grande questa maledizione sulla terra, mentre gli uomini moltiplicavano, che Dio dovette distruggere l'umanità, e c'è scritto che si è pentito di aver fatto l'uomo sulla terra, dovette distruggerlo col diluvio universale, e si salvò soltanto Noè e la sua famiglia, perché ha trovato grazia agli occhi di Dio. Ecco l'arca, la rappresentazione della salvezza dalla distruzione. E così è per noi che oggi ci troviamo in quest'arca. Noi, come tutti coloro che si trovano in tutto il mondo nel nome del Signore, per questo motivo. Allora un'ulteriore maledizione cade su Caino. La terra aumentò la maledizione per colpa dell'uomo, perché poi gli dice: ora per colpa tua, eccetera eccetera. Diciamo che a un certo punto dice: quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Cioè i prodotti che erano abbondanti della terra diminuiscono sempre di più, no? Perché? Perché l'uomo si ribella a Dio. Cioè ogni benedizione, ogni frutto non è che è per grazia ricevuta proprio, cioè non è che nascono dalla terra gratis. Nascono dalla terra perché il Signore li fa nascere, il Signore dà l'energia ad ogni cosa per farli nascere. E poi gli dice: e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Caino disse al Signore, ecco, si rende conto, Caino dice: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Questa è la cosa più grave per Caino, lontano dalla sua presenza. E sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, così chiunque mi troverà mi ucciderà. Si rende conto che lui che ha ucciso può essere ucciso. Ma il Signore gli disse: ebbene, gli mette un segno, dice: chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte di più. Gli mette questo segno. E noi sappiamo che poi furono uccisi tanti Caini nella storia dell'umanità. E sappiamo che da Caino di lui passò un periodo di tempo e il Signore dovette distruggere quella generazione con il diluvio universale. E Caino comincia a girovagare per la terra. Vediamo nel versetto 9, nella risposta che ha il Signore, troviamo un atteggiamento inquietante, cari fratelli e sorelle. È qui che dobbiamo riflettere, è qui che dobbiamo capire che siamo venuti a fare. Troviamo un atteggiamento inquietante, l'indifferenza e la menzogna. Ciò significa che i guasti creati da suo padre, Adamo, ora prendono corpo in uno spirito subdolo, bugiardo, che è quello di Caino, oltraggioso nei confronti del Signore. È il trionfo dello spirito di Satana, che ha cominciato l'opera con suo padre, Adamo, ma poi l'ha proseguita. E come vedete c'è un escalation. Il primo ha semplicemente disobbedito mangiando il frutto che il Signore aveva detto di non mangiare, che dice: per certo morirai, e quindi si è auto ha fatto una fesseria grossa, come sappiamo. Ma poi però non era arrivato all'omicidio ancora. Cioè l'omicidio significa la soppressione della creazione di Dio, di ciò che Dio ha creato, soppresso completamente. Io sopprimo, ma sapete che cos'è un uomo? Sapete che cos'è un uomo? C'è nel Talmud, mi pare che ci sia scritto, chi salva una vita salva il mondo intero. Chi salva una vita salva il mondo intero. E invece in questo caso questo l'ha distrutta. E quante vite si stanno distruggendo in continuazione? È il trionfo dello spirito di Satana, che odia l'uomo, odia la creatura di Dio. E che ha letteralmente, lo spirito di Satana, sconvolto la creatura di Dio, che pure si è resa responsabile. Non è che è colpa solo di Satana, è colpa anche dell'uomo, che si è lasciato, ha disubbidito a Dio, perché tutte le volte che tu disubbidisci vai a cacciarti in un mucchio di guai, e guai grossi, perché tutte le volte che uno si allontana dalla parola di Dio, dall'ubbidire al Signore, si creano dei guai grossi. Questo è lo spirito di contesa e di rivalsa, perché subito contendi, dici: non lo so, ma sono forse io il guardiano di mio fratello. Contesa e di rivalsa, spirito di ribellione, di autonomia e di orgoglio personale, capisci? Che aridità in questa risposta, quale freddo glaciale di morte nel rispondere al Signore in questa maniera. La guarigione di queste facce di bronzo, di questi cuori di pietra, può venire solo attraverso lo spirito di Cristo. Da Caino ad oggi, sai quanti Caino sono stati? Caino è il primo. Tutti si sentono offesi oggi, per nulla si sentono offesi, no? Incompresi, perché? Perché servono Satana, padre della menzogna, anziché guardare veramente. Si sentono offesi. Si sentono offesi, oggi ognuno si sente offeso da qualsiasi cosa, perché si sentono avere perso qualche diritto ricevuto per grazia divina. Noi non abbiamo nessun diritto ricevuto, noi abbiamo soltanto dei doni che il Signore ci fa. La nostra vita è un dono, caro fratello, la nostra vita è un dono. Nessuno di questi vuole andare a Dio, di questi signori ipocriti, facce di bronzo, vuole andare a Dio per essere guarito. Anzi, oggi, ieri come oggi, ma oggi che siamo nell'epoca dell'ateismo più assoluto, anzi, dice ancora l'uomo d'oggi, ce l'ho ancora con te, no? Non voglio essere guarito, ma ce l'ho ancora con te, se esiste, perché mi hai rimproverato di aver ucciso mio fratello. Cioè il Signore non può neanche dirti di non uccidere, capisci? Come oggi noi non possiamo dire a nessuno, a un ragazzo, guarda, non fare questa cosa che è sbagliata, ma chi sei tu? Io uccido chi mi pare e piace. Questa è la risposta, questo è lo spirito di Satana. Chi sei tu che mi rimproveri? Chi sei tu, o Dio, che mi rimproveri? Esisti tu davvero? Ecco, esisti tu davvero? O quelle che ci propinano sono soltanto una cozzaglia di regole moralistiche? Cioè, o tu mi stai dicendo soltanto di comportarmi da bravo bambino, ma tu esisti davvero? E queste sono le sfide dello spirito dell'anticristo, di Satana, che è venuto fuori in tutta la storia. Pensate voi, cari fratelli e sorelle, che uno spirito del genere sia preoccupato di offendere qualcuno? Ma voi pensate che uno spirito così si preoccupi di offendere qualcuno? No. Cari, questo è il prezzo che Dio ha pagato per averci creati e fatti liberi. Il Signore ha pagato un prezzo enorme per farci liberi. Ma ora, da quando ci ha fatti liberi, siamo anche responsabili. Ecco, perché siamo coscienti del male. E Dio non è ingiusto da lasciarci impuniti. Perché se Dio ci lasciasse impuniti, sarebbe un ingiusto. Sarebbe un ingiusto, ma non ci avete mai pensato una cosa del genere? Dio non può, c'è scritto anche, non può lasciare il peccato impunito. Non può perché è Dio, perché è giusto, non può, quel che è giusto è giusto. Questa volta il suo debito, l'uomo, visto che adesso è anche cosciente e sa di aver fatto il male, questa volta l'uomo, il suo debito lo pagherà fino in fondo, e molto giustamente. Perché la condanna di Dio è giusta. Dio non è ingiusto, lo vogliono far apparire in modo completamente sbagliato, dicendo che Dio è ingiusto. Qualche religione, tipo quella dei testimoni di Geova, tipo anche gli avventisti, dicono che l'inferno non esiste. Sconfessano la parola di Dio, dicono che la punizione eterna alla fine non ci sarà, perché Dio comunque... Balle! C'è scritto chiaro e tondo, il loro verme non morrà mai, c'è scritto, e non solo, tutta la parola di Dio dice questo. La morte non significa la distruzione, significa separazione da Dio. La parola morte non significa distruzione, non significa che tu non esisti più, significa separazione. E quando noi moriamo, il nostro corpo viene separato dall'anima, viene separato dallo spirito, semplicemente per questo, morte significa quello. Ora il peccato indurisce, perché vuole condurti, caro fratello e sorella, alla morte. Per questo indurisce, per quello l'uomo diventa duro. La risposta aspra, che il Signore non ama per niente, per nulla. Mai il Signore ha risposto con asprezza. Con fermezza sì. Se non capiamo la causa della malattia, non servono le medicine e non serve venire al culto. Se non siamo venuti qua coscienti che il peccato di Caino, del padre di Adamo, si è trasferito fino a noi, e noi quando abbiamo capito questo ci fermi un momento, dobbiamo prendere la medicina, abbiamo capito, e quindi la medicina è accettare il perdono di Dio che ci ha offerto attraverso Gesù Cristo. Vedete che una cosa non è una cosa difficile, una religione dove dobbiamo andare con le candele, fare le processioni, no, è una cosa semplice. Questa è la religione, questa è la nostra religione, che è quella di Dio, quella che c'è scritta nella parola di Dio. Questo, non ci sono altre cose, non ci sono formule magiche. Questo è per essere salvati, non c'è altro. È questa coscienza, grande coscienza, che anche noi dobbiamo venire al Tempio tutte le domeniche a fare la nostra offerta. La nostra offerta è offrire un cuore puro a Dio, puro del peccato, sgravato dal peccato, sapere che siamo perdonati in continuazione, perché durante la settimana sicuramente ci sporcheremo in qualche modo, e dobbiamo venire qua pentendoci ancora una volta, e tutte le volte, e tutte le volte, capite? Ma non essendo soddisfatti, cioè, ma tanto adesso la settimana prossima, aspetta, adesso ne combino ancora 7-8, le metto in fila, dopo tanto poi va. No? Questi sono peccati involontari, cari fratelli, non sono peccati volontari, perché se sono volontari non sono perdonati. Lo sapete questo, c'è scritto, se uno pecca volontariamente, è come se avesse crocifisso Gesù Cristo per conto proprio, c'è scritto, per conto proprio, cioè, ma non per essere salvato, ma per altro. Quindi al culto si viene come per andare al Tempio. Noi al culto dobbiamo venire per questo, come per andare al Tempio, con la consapevolezza delle proprie trasgressioni, per fare un'offerta gradita a Dio, per chiedere la sua clemenza ed invocare il suo perdono, ben sapendo che abbiamo accumulato un debito ancora più grande, abbiamo accumulato un debito ancora più grande, poiché non noi, ma Egli stesso ci ha procurato l'agnello perfetto, Cristo. Cioè, forse non ci eravamo resi conto fino adesso. Diciamo questa cosa, il debito è ancora più grande, non solo perché il Signore ha estinto il nostro peccato, ma perché prima tu dovevi portare il tuo agnello, capisci? Le tue pecore, portarle al Tempio perché dovevano morire al posto tuo, cioè dovevi pentirti perché tu avevi commesso il peccato e la pecora moriva al posto tuo. Ma erano le tue pecore queste. No, anche se tutto è del Signore, simbolico, temporale. Ma adesso il debito nostro non è diminuito, è cresciuto. Perché? Ecco perché dobbiamo venire qua ed essere piccoli, 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 piccoli così. Perché l'agnello, l'unico agnello che poteva fare questo, salvare, l'ha procurato lui, quindi ancora ci ha dato anche l'agnello oltretutto, non il nostro. Quindi il nostro debito non è diminuito, siamo ancora più debitori nei confronti del Signore, siamo ancora più debitori. E lo ha donato questo agnello per ognuno di noi, per la salvezza di ognuno di noi. Questa è la pura religione, è la pura verità che viene dalla parola di Dio. Questo è il succo della questione. Ora, o accettiamo completamente tutto da Lui, quindi anche il suo agnello, o rifiutiamo ogni cosa. Ecco perché siamo qua, Signore. Io voglio dirlo come preghiera. Ecco perché siamo qua, Signore, perché dove potevamo andare lontano da te? Dove possiamo andare lontano dalla presenza del Signore? Se c'è qualcuno che conosce qualche posto, Pietro gli dice: dove andremo noi lontano da te? Dove andiamo noi lontano dal Signore? Dove possiamo andare? Qual è il posto che ci dà questa certezza, questa pace interiore? Perché sappiamo che siamo stati perdonati, se accettiamo ovviamente tutto questo, se accettiamo l'agnello di Dio. Dove possiamo andare lontano da te? Siamo qui per chiederti clemenza, ogni giorno dobbiamo chiedere clemenza al Signore e non avere questo atteggiamento, sai, da Superman, no, anche nei confronti del Signore. L'atteggiamento da Superman ce l'aveva Caino, pur sapendo questa clemenza, pur sapendo che Dio ci ha perdonati, ma avendo la consapevolezza di un gran debito, un gran debito. Oh, se qualcuno ha i soldi per poterlo pagare, non lo dica, di un gran debito che mai avremmo potuto colmare. Ecco, perché ogni bocca sarà chiusa davanti al Signore, mi spiegate? Così sta scritto, perché Egli ha fatto tutto in modo perfetto, ogni cosa in modo perfetto. E a noi non ci rimane altro che presentarci davanti alla Sua presenza pieni di timore e di ringraziamento. Non di terrore, di timore, che è una cosa diversa, e di amore oltretutto, per un Dio così grande. Ecco perciò quella bella canzone: Signore, non c'è Dio grande come te, no, non c'è. È con queste parole che vorrei concludere questo culto. Amen. Amen.